In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore, e ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. I 50 giorni del tempo di Pasqua servono perché tutti quanti noi, domenica dopo domenica, giorno dopo giorno, interiorizziamo la vita nuova del Signore risorto. Entrando nelle piaghe del crocifisso e riconoscendo nell'amore del Padre la sorgente della guarigione, della salvezza, della pacificazione interiore. Il tempo santo di Pasqua ci serve per sperimentare lo stupore di Cristo dinanzi alla vita nuova che l'amore del Padre riversato nel suo cuore gli dona, e al tempo stesso per fare l'esperienza dell'Apostolo Giovanni che, come abbiamo ascoltato, ci spinge a dire: quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La figliolanza divina è una realtà profonda, sostanziale, che trasforma tutta quanta la nostra vita, che ci innesta nella vita di Gesù Cristo come tralci sull'unica vite di salvezza, e ci dà così la possibilità di portare frutti abbondanti di pace, di riconciliazione, di misericordia e di perdono. Domenica dopo domenica noi siamo chiamati ad interiorizzare questa vita nuova e ad aprirci allo stupore di Giovanni. Tutti siamo chiamati infatti a dire: quale grande amore ci ha dato il Padre. Ma indirettamente la liturgia ci chiede: tu conosci l'amore del Padre? Tu hai profonda consapevolezza di quanto Dio ti ama e ti salva? Riesci a vivere docilmente la vita nuova del risorto? Quali sono i segni che Dio abita in te e che ha posto nella tua vita la sua dimora, il suo tempio, la sua casa, perché tu come Maria possa risplendere della gloria della Beata Trinità? Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio? La vita cristiana quindi diventa un cammino per conoscere l'amore, per scoprire l'amore, per perdersi nell'amore, per lasciare che l'amore di Dio ci faccia sentire amati, salvati, guariti, protetti, custoditi, vivificati, realizzati nella nostra umanità. È un cammino dove noi siamo chiamati non tanto a riflettere su Dio, quelli che sono i nostri sentimenti solitamente scanditi da egoismo, quanto invece comprendere che siamo stati creati ad immagine di Gesù Cristo. È Lui il rivelatore dell'amore del Padre e Lui ci fa comprendere che siamo nati per amore, viviamo nell'amore, siamo sostenuti nell'amore. E l'amore come capacità che è propria di Dio, Dio è amore, ci dice Giovanni, proprio questo amore ci dà la grazia di vivere, di soffrire, di donare, così come ha fatto Gesù Cristo la nostra vita per la salvezza dei nostri fratelli. Siamo quindi chiamati a scoprire l'amore, a conoscere l'amore, ad approfondire l'amore, a lasciarci vivificare dall'amore. Questa è la grande scoperta che il Vangelo ci dona, e questa è la strada della vita cristiana che ci è offerta. E la liturgia, possiamo dire che oggi è il canto dell'amore di Gesù Buon Pastore, perché la pagina del Vangelo, attingendo dal capitolo decimo dell'opera di San Giovanni, ci dà la possibilità di entrare nel mistero di questo amore, di stupirci dell'amore di Dio, di comprendere che sono delle pallide figure quelle umane che vengono solitamente anche utilizzate per dire l'amore di Dio, perché Dio è al di là di quello che noi possiamo pensare, di quello che noi possiamo sognare, di quello che noi possiamo desiderare. Per questo San Luca ci presenta le viscere di misericordia del Padre che attende il Figlio e che, una volta tornato, non gli fa nessuna ramanzina, ma lo riveste da capo a piedi, gli restituisce la dignità perduta di figlio, lo reintegra nella sua casa e per lui fa festa. L'amore di Dio è un amore pazzo, è un amore folle. Dio si innamora di ognuno di noi, Dio per ognuno di noi dona il suo figlio. Per questo San Paolo può dire: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Siamo invitati ad entrare in questa circolarità dell'amore, a conoscere quest'amore, ad immergerci nel costato di Gesù, dove il suo sangue e la sua acqua sono il segno di quell'amore concesso fino alla fine. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quale grande amore! Abbiamo ascoltato come, dopo aver risanato quello storpio alla porta bella di Gerusalemme, Pietro inizia a parlare ed è colmato di Spirito Santo. Che cos'è mai, carissimi fratelli e sorelle, lo Spirito Santo se non l'amore, che, come dice San Paolo, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. È l'amore che trasforma e riempie la vita di Pietro, al punto tale che è questo amore di compassione che viene concesso a quello storpio con le parole che illuminano la sua esistenza e risanano la sua persona. Io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Alzati e cammina. È l'amore che guarisce, è l'amore che risana, un amore che passa attraverso Pietro, che è colmato di Spirito Santo. Ma Pietro è colui che ha conosciuto l'amore, che ha rinnegato l'amore, che ha riscoperto l'amore e che si è sentito amato. In Pietro quindi vediamo il cammino che siamo chiamati a fare tutti quanti noi, riconoscendoci pecore del gregge di Cristo e seguendo Lui, la cui voce è soave, il cui sorriso è leggiadro. Scoprire, rinnegare, riconoscere, accogliere, lasciarsi amare. Sono alcuni dei passaggi della vita di Pietro che in un certo senso ci vengono proposti anche dalla pagina odierna del Vangelo, dove Gesù ci chiede proprio di stupirci di quanto ci ama, di scoprire come l'amore suo ci salva e ci guarisce, così che seguendo Lui, lontani dalla voce dei ladri e dei briganti, possiamo sperimentare la vita in abbondanza. Gesù già sta parlando ai giudei attraverso delle parabole. Si è presentato come la porta delle pecore, ma non l'hanno capito. Il brano evangelico odierno inizia dal versetto undicesimo, dopo che nel versetto decimo Gesù ha dato una delle rivelazioni più belle. In realtà tutte le rivelazioni di Gesù Cristo sono belle, è un crescendo fino ad arrivare alla rivelazione della croce, che è l'amore, dove Gesù dice a ciascuno di noi: ho sete, desidero te. Gesù a quei giudei dice: io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dio vuole in abbondanza la tua vita, vuole in abbondanza la tua gioia, vuole essere dentro di te la sorgente di quella gioia che trasborda dal tuo cuore, che plasma i tuoi occhi, che si infonde nella vita dei fratelli attraverso la tua parola e la tua testimonianza. Noi, ci ricorda il salmista, siamo terra deserta, arida, senza acqua, cioè noi non abbiamo in noi stessi la vita, la riceviamo da Dio, la vita naturale e la vita soprannaturale, la vita dello spirito e la vita del corpo. Ed è sempre Dio la sorgente di quella vita che ci plasma e che realizza la nostra umanità. Io sono venuto perché tu abbia la vita e l'abbia in abbondanza. Gesù non ci dà delle gocce di vita, Gesù ci dà tutta la potenza del suo cuore, tutta l'acqua della sua natura, tutto il sangue del suo corpo. Gesù totalmente si dona, perché nulla trattiene per sé e tutto concede. Carissimi, noi siamo chiamati ad entrare in questa circolarità di amore abbondante, di questa vita oltre misura. Questa è l'esperienza della vita cristiana. Ma la chiamata di Dio, la vocazione che Dio ci concede per sua grazia, è un'esperienza rinnovata del suo amore misericordioso. Dio ci chiama facendoci scoprire l'amore suo. Dio ci chiama a sé e fondendo il suo amore misericordioso. Dio ci chiama attirandoci al suo cuore e invitandoci a guardare, a toccare le sue piaghe, per sperimentare tutta la potenza di quell'amore che guarisce, libera e salva. Potremo quindi dire: Signore, io ti ringrazio, ti lodo, ti benedico, perché tu sei la vita in abbondanza, perché tu mi doni la vita in abbondanza. Io senza di te sono nella morte, sono nell'angoscia, sono nel lutto, sono nelle tenebre, ma tu sei la vita della vita mia, tu sei l'alito del mio alito, tu sei lo sguardo che mi anima, tu sei l'abbraccio che mi ricrea, tu sei quella pioggia di grazia che mi pacifica e dona all'arido deserto del mio cuore la vita in abbondanza. Ora, per sperimentare questa vita, per vivere di questa vita che cozza con la vita del nostro egoismo, Gesù presenta questa immagine straordinaria, tante volte utilizzata nell'Antico Testamento. Noi siamo il gregge del tuo pascolo, tu sei il pastore. Sì, Dio è il pastore di Israele e coloro che amministrano il bene in suo nome sono i pastori del popolo, perché riflettono nel tempo quel ruolo primogeneo e fondamentale che Dio esercita su tutto quanto l'universo. Gesù si presenta con questa autorivelazione chiara che non permette tentennamenti: io sono il buon pastore. Soltanto lui è capace di dire io sono, così come nel roveto ardente aveva ascoltato Mosè: io sono colui che sono. È una formula che sulle labbra di Gesù dice tutto: la sua divinità, la sua messianicità, la sua assolutezza, la sua infinita vita, il suo poter essere per noi e con noi il Salvatore e il Redentore. E volta per volta Giovanni utilizza altre immagini per dire quanto Gesù sia fondamentale nella nostra esistenza. Lui è la vita, lui è la luce, lui è il pane vivo, lui è la resurrezione, lui è il buon pastore. Fasci di possibilità dove le parole umane traducono l'assolutezza di Dio nella nostra esistenza. Non si vive senza luce, non si vive senza vita, non si vive senza pane, non si vive senza acqua. Ciò significa che Dio nel piano spirituale è ciò che sul piano materiale è l'acqua, è il pane, è la vita, è la luce. Giovanni quindi ci fa comprendere che Cristo ci è necessario, perché senza di me, confida il Salvatore, non potete far nulla. L'immagine è quanto mai eloquente, dove la bontà del buon pastore viene manifestata dalla sua bellezza. Io sono il buon pastore, io sono il bel pastore. Gesù ha questa armonia tra la bontà interiore e la bellezza esteriore. Noi, carissimi, siamo abituati a far passare di noi un'immagine che molto spesso non è vera, soprattutto attraverso i social. Tu vivi se ti fai vedere, tu fai del bene se gli altri mettono un mi piace, altrimenti se gli altri non ti guardano, non ti vedono, non bruciano di invidia per quello che fai, tu non esisti. A Gesù non interessano queste cose, così come non devono interessare a nessuno dei suoi discepoli. La bellezza è il segno della bontà interiore, e la bontà interiore sprizza da ogni poro di Gesù, che è il pastore grande delle pecore, colui che ci conduce alle acque abbondanti della sorgente della vita. Ecco perché dobbiamo pregare: Signore, dona anche a noi, nella potenza dello Spirito Santo, l'armonia tra il bello e il buono, tra il giusto e il retto e il santo. Fa che noi non dividiamo quello che gli altri vedono di noi e quello che noi siamo. Fa che non indossiamo delle maschere. Facci diventare autentici, sinceri, cristallini nei rapporti, così come lo sei tu. Ma la bontà e la bellezza del buon pastore sta nel voler donare le pecore. Non c'è bellezza senza dono, non c'è bontà senza offerta, non c'è pienezza di vita tenendola per sé. Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, scrive Paolo ai Filippesi, ma spogliò se stesso, umiliandosi e rendendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questo fa Dio per te, nella sua bontà, nella sua bellezza. Non trattiene per sé, ma dona vita a te in abbondanza. Il buon pastore dona la vita per le pecore, per le pecore, per le pecore. Ecco perché davanti all'Eucaristia dobbiamo avere lo stupore di Giovanni. Quale grande amore, Signore, hai dato per me. Mi hai amato e hai dato te stesso per me. E il segno dell'amore è il dono della vita. Nessuno ha un amore più grande di chi dona dalla vita per i propri amici. Noi valiamo il sangue di Cristo. È inutile che ti butti a terra, che ti consideri terra e fango. È vero, siamo tutti dei peccatori, ma perdonati, amati, infinitamente riconciliati per il grande amore con il quale Dio ci ha amati e ha riversato dentro di noi la potenza dello Spirito Santo. Per questo non dobbiamo scoraggiarci e lasciarci prendere dalla paura, ma sempre rispondere con speranza a coloro che ci chiedono ragione della gioia e della speranza che è dentro di noi. Il buon pastore dà la vita per le pecore, dare la vita. Nell'Eucaristia noi sperimentiamo proprio questa vita sovrabbondante che ci viene data. Una vita oltre misura, una vita oltre i nostri desideri, oltre le nostre speranze, oltre la nostra capacità di interiorizzare l'amore. Questo è l'amore vero. Non è misurato al bisogno soltanto che l'altro ha di essere amato, ma l'amore vero va al di là, anche sposando l'incomprensione, l'ingiustizia, il fraintendimento. Io ti amo, ma il mio amore non è misurato sulla tua capacità cognitiva. Io ti amo indipendentemente da quello che tu mi restituirai. Io ti amo indipendentemente da quello che tu capirai. Io ti amo indipendentemente da quello che tu penserai di me, perché nel cuore di Cristo c'è questa esigenza di amare, e Dio misura sul desiderio smisurato di amarci quello che è l'amore che riversa nei nostri cuori. Dio non si misura su quella che è la nostra capacità e il nostro merito, perché chi può meritare l'amore di Dio? Nessuno. Dio misura l'amore che riversa nel nostro cuore sul suo desiderio di amarci, che è infinito, è immenso, è senza limiti, è incontenibile, Per questo Gesù a Santa Caterina da Siena dice: voi siete alberi di amore, senza amore non potete vivere. E a Margherita Maria Lacocque: questo cuore non riesce a contenere tutto l'amore. Io vado trovando dei cuori che si infiammino di amore e possano vivere con me la gioia dell'amore e l'unione con l'amore. E Gesù poi presenta una cosa che ricorda tanto il rinnegamento che noi facciamo all'amore di Dio. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Il lupo le rapisce, le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, quante volte noi ci allontaniamo dal buon pastore e preferiamo i mercenari, ci affidiamo ai ladri, a coloro che vengono per rubare, per distruggere, per disperdere, a coloro che non si interessano di noi. Quante volte affidiamo la vita dei mercenari che ci lusingano, carezzano i nostri orecchi con le parole più dolci, ci illudono con le loro promesse. Quante volte tu hai affidato la vita a chi ti ha illuso, quando soltanto il buon pastore non illude mai, perché il suo amore è per sempre, il suo amore è fedele, la sua misericordia ricrea, il suo affetto salva, la sua tenerezza dona in abbondanza la vita. Tutti, carissimi fratelli e sorelle, se scendiamo nel nostro cuore e rileggiamo il nostro passato, ci siamo fidati dei mercenari. E queste persone hanno depredato la nostra vita, ci hanno illusi, hanno disperso i beni del nostro cuore, hanno portato ciascuno di noi a sperimentare la morte. Credevano di poter fare del bene, ma poi sono fuggiti nel momento del pericolo. Questo fa Dio con te: non fugge nel momento del pericolo. Quando ci sono i lupi, Lui sta accanto a te, perché tu possa dire con il salmista: se dovessi camminare in una valle oscura, io non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Quanta sofferenza c'è nel nostro cuore per le nostre dispersioni, per le volte in cui siamo stati rubati e ci siamo lasciati rubare. Com'è doloroso vedere che le persone alle quali abbiamo affidato la nostra vita non si importano di noi, non ci amano con il cuore del buon pastore, non sono interessati alla nostra gioia. Tutti abbiamo vissuto questa illusione, come Pietro, che credeva di poter fare da solo, di poter amare Gesù, si è illuso, quando invece ha dovuto sperimentare amaramente, attraverso il pianto, la delusione per la sua vita. Credeva di poter essere un buon amico, ma non si è fidato di Gesù buon pastore, si è affidato a se stesso e si è reso conto di essere un mercenario, di essere un ladro. Oggi è come se Gesù ci dicesse: ma perché non mi doni la vita? Io sono il tuo buon pastore e io ti dono la vita. Non sei stanco di dare la vita e di affidarla a questo e a quel ladro, a questo e a quel mercenario? Il mio cuore è il tuo porto sicuro di salvezza, le mie piaghe il segno della misericordia che io riverso in te. Io non fuggo nella tua vita, io sto sempre vicino a te, nella tua croce e nella tua difficoltà. Io sono la sorgente della tua gioia. Nel momento di lutto e nel momento delle lacrime, io sono fedele all'amore che ho promesso a te e non ti abbandono mai, perché ho tatuato il tuo nome sulle palme delle mie mani. E poi Gesù dice una cosa che, la cosa che forse noi non consideriamo nella dimensione dell'amore e del dono. Gesù dice: io sono il buon pastore, lo ripete, martellante questa verità, quasi così come sono martellanti i chiodi e quel rumore che imprime nel nostro cuore il ricordo della passione, che è il segno dell'amore che Lui nutre per noi. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Noi crediamo di non conoscere il buon pastore, di non avere una vita di fede robusta, di non pregare, ma il nostro cuore nelle profondità, plasmato ad immagine e somiglianza di Dio, conosce la voce del pastore, e non conosce la voce degli estranei. Se noi lasciamo che nella nostra vita la parola del buon pastore risuoni, i desideri più profondi del nostro cuore vengono a galla e noi ci sentiamo conosciuti da Dio. Così come Gesù conosce il Padre e dona la vita per le pecore, si entra in questa circolarità di conoscenza che è circolarità di amore. Gesù dice: io ti amo, ma il segno dell'amore è il dono della vita. Così come il Padre ama io amo il Padre e do la mia vita proprio perché le pecore abbiano la vita in abbondanza. E poi c'è questa confessione, concludo, di una straordinaria profondità. Questa mia vita nessuno me la toglie, sono io che la dono. Carissimi, per Gesù donare la vita è una scelta. L'amore non è soltanto innamoramento sulle prime, dove sotto il vento della passione, del desiderio, noi ci concediamo all'altro nell'abbraccio del dono e dello stupore. No, questo è l'inizio dell'innamoramento, ma l'innamoramento non è amore. L'amore è quando tutto te stesso entra nella relazione con l'altro scandita dal dono. Si ama con la mente, non soltanto con il cuore. Si ama con le forze, con i sentimenti, con i pensieri. Si ama con la volontà, si ama con il corpo, si ama con ogni fibra del proprio essere. Quello è amore. E così Dio ci ama. L'amore è una scelta, l'amore è un desiderio bruciante, l'amore è una determinazione ponderata. L'amore non è soltanto quel desiderio sotto la spinta di un'euforia momentanea. No, l'amore è invece la fedeltà di sapere che io ti amo oggi così come ti ho amato ieri e così come ti amerò domani. Perché l'amore è soggetto al tempo soltanto nella capacità di accogliere la potenza di Dio e di crescere nel dono e nella vita che viene concessa all'altro. Questa mia vita nessuno me la toglie, sono io che la dono. Così amiamo anche noi. L'amore nei riguardi dei nostri fratelli è una scelta. Tu scegli di amare nella fedeltà e nel dono. Scegli di amare nella malattia e nella salute, nella grazia e nei momenti di difficoltà, nella buona e nella cattiva sorte. Questo è l'amore, dove il sentimento sposa tutta la nostra esistenza, la totalità delle nostre attrattive. Così Dio ti ama, sceglie di amarti. Carissimi, entriamo nello stupore dell'amore che Dio ha per noi. E come Pietro traduciamo l'amore in quella compassione nei riguardi di coloro che hanno bisogno di essere guidati, come lo storpio del Tempio di Gerusalemme. Nel nome di Gesù Cristo, Dio ha risanato questo storpio. Vivere nell'amore significa vivere nella potenza dello Spirito Santo, vivere nello stupore, sentirsi proprietà di Dio. Noi apparteniamo a Dio, noi siamo sue pecore, siamo gregge del suo pascolo e Dio non vuole che ci perdiamo. Maria è la donna dello stupore e del dono. Lei che è stata circondata da sempre dell'amore del Padre, conceda anche a noi di vivere nel gregge di Gesù Cristo, di comprendere che questo gregge non è chiuso, perché il buon pastore ha anche altre pecore, è un gregge che si deve ampliare, deve aprire, così come l'amore sempre apre. E conceda a tutti quanti noi di saper tradurre l'amore che noi sperimentiamo di Dio in cura, in carità, in affetto, in silenzio, nei riguardi dei nostri fratelli. Amen.